Venom. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high, my soul was sending to the sky. Guess it's you and I, gone but I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's gotta pay, I ain't talk a big amount. Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies, probably not there, rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh, you mad, then come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us, that makes two of us. Venom.
Quindi iniziamo subito con ricongiunzioni, partendo dal primo tema che vi avevo promesso poco fa. Un breve aggiornamento sulle ultime notizie che riguardano il CPR di Corso Brunelleschi qui a Torino. Come molti di voi sapranno già, il CPR di Corso Brunelleschi è stato pressoché svuotato in seguito agli incendi e alle proteste dei reclusi. Al momento, all'interno del centro sono presenti 6 persone in sciopero della fame. Alcuni sono in gravi condizioni e i poliziotti proseguono con pestaggi repressivi, somministrazioni di farmaci ed espatri coatti, che incontrano comunque una tenace resistenza. Se è vero che le proteste dei reclusi e delle recluse sono una condizione necessaria e sufficiente alla lotta contro i centri di detenzione, dopo una contestazione dello status quo, i rapporti di potere e gli abusi diventano, se possibile, ancora più violenti del solito. Come abbiamo visto, infatti, sia per quanto riguarda le persone recluse all'interno del CPR, sia per quanto riguarda Alfredo, le scelte come lo sciopero della fame sembrano non avere effetto su quello che è il sistema Stato. Emerge facilmente che l'unico tipo di protesta accettata e non criminalizzata è quella passiva, di autopenitenza, che però appunto, come dicevamo poco fa, mette in delle condizioni di estrema vulnerabilità le persone recluse. A questo proposito volevo leggervi dal sito nocprtorino.noblogs.org l'aggiornamento del 25 febbraio dal CPR di Torino. L'aggiornamento dice quanto segue. In seguito alla rivolta del 20 febbraio, che ha reso inagibile anche l'area verde, varie testate giornalistiche hanno vociferato in merito a una prossima possibile chiusura del CPR di Corso Brunelleschi. Ad oggi sappiamo che ancora 6 persone sono recluse nell'unica stanza agibile di tutto il centro, l'area blu, e che nessuna informazione è stata loro data in merito a eventuali trasferimenti e o possibile chiusura del centro. Come dicevo poco fa, i 6 reclusi sono in sciopero della fame da stamattina, la mattina del 25 febbraio, per protestare contro le condizioni di detenzione. Uno di loro ha iniziato sciopero della fame già il 16 febbraio e ha perso già molti chili. Non riesce più a camminare bene e mentre un suo compagno di stanza cercava di prendere una carrozzina per lui, l'ispettore di turno lo ha umiliato e ha spinto a terra mentre tentava di reggersi in piedi. Quando privo di forze è svenuto, è stato portato in infermeria, dove l'hanno sottoposto a somministrazione coatta di farmaci e alimentazione forzata, con il supporto coercitivo dei militari, contro la sua esplicita volontà più volte ribadita. La mattina del 24 febbraio i reclusi erano 7. A uno di loro è stato comunicato il trasferimento al CPR di Milano ed è stato portato via dalla polizia. Giunto a Milano ha potuto scoprire, trovandosi in aeroporto, che non si trattava di un trasferimento, bensì di un rimpatrio. In aeroporto ha messo in atto una protesta insieme ad altri 2 reclusi, provenienti da altre CPR d'Italia, che si trovavano anch'essi dinanzi a un'imbarcazione coatta in un aereo di linea. Tutti e 3 sono stati violentemente pestati dentro l'aeroporto, dalla polizia con i manganelli e poi portati indietro nei CPR di provenienza. Ancora una volta il coraggio di chi si ribella ha potuto inceppare, seppur per un attimo, la macchina delle espulsioni. Ancora una volta, purtroppo, la repressione è arrivata in modo violento e istantaneo. Il recluso in questione è stato riportato al CPR di Torino ieri sera in gravissime condizioni di salute in seguito al pestaggio. La mattina del 25, durante una perquisizione delle guardie nell'area blu alla ricerca di accendini, questa persona è caduta, essendo ormai impossibilitata a stare in piedi a causa delle violenze subite. In seguito è stata portata via dal centro, si ipotizza in ospedale viste le gravi condizioni di salute in cui versa, ma come sempre non è dato saperlo, visto il silenzio per imperversa sulla detenzione amministrativa. L'ente gestore, infatti, non rende più possibile l'acquisto di schede telefoniche all'interno, probabilmente nel tentativo di rendere ancora più difficoltosa la comunicazione con il fuori. Ancora una volta, però, il muro del silenzio è stato rotto e i reclusi hanno potuto raccontarci cosa sta succedendo lì dentro. In solidarietà con i reclusi, al fianco dei rivoltosi, i CPR si chiudono con il fuoco. Adesso vi lascio un pezzo dopo aver letto questo contributo dal sito nocprtorino.noblogs.org e vi lascio a Santa Salute, Getaway.
El transcurso de la historia, ansiedad y fobia se me queman la memoria. No sé si soy caballo o soy Troya. Sigo flotando como una boya, la luna sigo loyal. Roja con las andas, me usulas, astil farocha o troncha royal. Llevo dentro un beat royal. Me siento como en Bagdad. Ah, todo a mi alrededor explota sin parar. ¿Qué quiere invadirme el mar? La luna también llora lágrimas de sol. Yo sono una sirena y mi voz trascendental. Dos de arena y tres de cal. Ah, 4000 maneras de acabar muy mal. Get away from me, get away. Get away from me, get away. Get away from me, get away. Cállate y dale al replay. Todo parece perdido, sin sentido. Arde lo que es y lo que ha sido. Todo comprimido y no me privo de gritarle al mundo que casi me rindo. En el ring yo switch low, no show. Solo ácido formol. Observo desde el rincón. Un pie fuera, otro en el interior. Para probar este mundo impostor. Vive tu aire limitado para un malestar. Choro, en los tiros choro. No choros, de polo a polo yo me desmorono. ¿Qué? Juego fatuo, lloro. La cara hecha un cromo. Ya quisiera comenzar un buen paisaje espacial. A mi aire sin ser mouse, abro bien mi mouth. Mi porte animal sala por los next rounds. Lost and found, I had no pounds. Get away from me. Get away from me. Get away from me. Get away from me, get away. 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 Cállate y dale al replay.
Ed eccoci tornate in diretta su Ricongiunzioni dopo questo pezzone di Santa Salute, Getaway. Abbiamo appena finito di leggere il contributo di NoCPR Torino per le ultime rivolte in Corso Brunelleschi. E ora ci dedichiamo un po' a fare un collegamento per quanto riguarda strutture detentive e strutture psichiatriche, che comunque in qualche modo pure loro possono essere detentive. Stiamo parlando di TSO, trattamento sanitario obbligatorio, e adesso insomma vi do un attimo una piccola introduzione. Come abbiamo visto prima nel caso del CPR di Corso Brunelleschi, una forma di protesta non violenta come lo sciopero della fame porta a una condizione di vulnerabilità, la debolezza psicofisica. Quindi, oltre ad essere recluso in una struttura detentiva, diventa ancora più complesso autodeterminarsi, anche se lo stesso sciopero della fame è di per sé un atto di autodeterminazione. Mettere in crisi il proprio stesso corpo, quindi l'oggetto sul quale si applica la violenza dello Stato, è l'unica maniera per criticare una istituzione coercitiva, detentiva, senza l'altro rischio di essere criminalizzati. Sembra un paradosso, ma sia il caso delle persone rimpatriate dopo le rivolte del CPR di Torino, sia nel caso di Alfredo, punito per la sua perseveranza, la criminalizzazione della manifestazione del dissenso è il pane quotidiano della violenza strutturale dello Stato. Insomma, come sempre a questi microfoni di Radio Blackout su Ricongiunzioni, non c'è da stupirsi se lo Stato si comporta come una struttura oppressiva che è capace solo di elargire violenza e non cura. Ma anche nel caso della psichiatrizzazione, questi strumenti repressivi tornano frequentemente, li abbiamo già visti in diverse puntate, spesso come protesi e mezzi coercitivi del sistema biomedico. Abbiamo già visto insomma come vengono utilizzati gli psicofarmaci in molte occasioni, come viene utilizzato lo strumento della biomedicina in diverse situazioni, il controllo dei dati, l'utilizzo dei metadati per controllare la popolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma diciamo che la ciliegina sulla torta di questo sistema biomedico psichiatrico che cerca di regolamentare i corpi reclusi è sicuramente il TSO. Infatti il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, è qualcosa che letteralmente sta all'interno del nostro sistema legislativo, dello Stato italiano. TSO infatti rappresenta uno strumento di intervento coatto sui corpi che manifestano un dissenso, in particolare una resistenza alla medicalizzazione. Ed è proprio di TSO che oggi vogliamo parlarvi. Molti di voi e molte di voi conosceranno sicuramente la legge 180, la famosa legge Basaglia. Molto spesso ci si riferisce a questa legge come la legge risolutiva, la legge che ha chiuso i manicomi, che di fatto ha permesso questo passaggio, ma molto spesso si è anche troppo generosi rispetto a questo provvedimento. Certo, è sicuramente vero che la legge 180 ha contribuito a riregolamentare il sistema psichiatrico chiudendo i manicomi, però molte delle prassi, dei metodi e degli strumenti coercitivi usati su questi corpi, che venivano chiamati corpi psichiatrici degli alienati, purtroppo non sono stati granché modificati. In qualche modo la legge 180 è un piccolo compromesso che le istituzioni hanno fatto con il pensiero antipsichiatrico che negli anni 70 spingeva molto sull'acceleratore, ma che ovviamente è stato portato avanti dalle stesse come un piccolo ma grande atto rivoluzionario. In particolare la legge 180 va ad eliminare la legge in vigore in precedenza, cioè la legge Giolitti, che risale al 1904. Ma di fatto, come dicevo poco fa, la sopraffazione del pensiero dominante su coloro che vengono chiamati alienati o malati mentali non è poi tanto cambiata. La legge Giolitti del 1904 scrive questo nel primo articolo. Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri, o riescano di pubblico scandalo, o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate, fuorché nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli atti effetti della presente legge, tutti quegli istituti, come denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere. Traducendo un po' dal burocratese che viene spesso utilizzato in queste gazzettine, quello che la legge Giolitti voleva dire è sostanzialmente che esistono questi ospedali psichiatrici detti manicomi, nel quale vengono custodite tutte le persone che in qualche modo sono di pubblico scandalo o non possono essere contenute se non attraverso questo istituto che di fatto riconoscono anche loro essere coercitivo. Diciamo una sorta di prigione per matti. Quindi questa legge del 1904, legge Giolitti, è quella che poi verrà sostituita dalla legge 180 degli anni 70, detta anche legge Basaglia. In sostanza questa legge appunto va a cancellare quello che è il discorso sul pubblico scandalo, quindi non accetta più questa dicitura nei confronti della persona che ha un disagio, una sofferenza psichiatrica. E la cosa più famosa e più importante è la chiusura dei manicomi. Lo stesso Franco Basaglia, però, riprendendo una sua citazione, non è convinto che la legge 180 possa essere una vittoria, quanto piuttosto un momento di passaggio che permetta poi un'evoluzione del pensiero antipsichiatrico. A questo proposito, Basaglia dice: facciamo l'esempio di chi ha un tumore, o una febbrona, o il verme solitario. Se va a finire all'ospedale, c'è la ricerca della causa del suo male, e in certi casi il ricovero si impone, malattie molto contagiose. Ma se ricoveri, cioè togli la libertà, a una persona che ha pensieri bizzarri o disturbi psichici, perché lo fai? A che cosa si riferisce quel ricovero? Che cosa può voler dire grave alterazione psichica? Negli ospedali ci sarà sempre il pericolo dei reparti speciali, del perpetuarsi di una visione segregante ed emarginante. Diciamo che queste parole non ci sono poi tanto nuove, anche perché ultimamente abbiamo anche affrontato su questi microfoni una lettura di Nemesi Medica di Ivan Illich, che con altrettanti duri toni critica la struttura biomedica e il modo in cui la psichiatria, e nel caso di Ivan Illich anche più in generale di tutto il sistema medico occidentale del nord globale, struttura la cura del paziente, della paziente, del pazientu. Infatti è senz'altro vero che il campo della medicina, della cura, è un campo molto complesso in cui molto spesso è difficile tenere tutto assieme, in cui spesso anche per una mancanza di strumenti proprio fisici c'è un'impossibilità di gestire situazioni complesse, però troppo spesso, e davvero troppo, manca un po' la critica. Cioè, molto spesso si utilizzano degli assunti, come per esempio nel caso in cui c'è la grave alterazione psichica, come dice Basaglia, si può ricorrere a un trattamento sanitario obbligatorio. Non ci si chiede cosa effettivamente sia una grave alterazione psichica. Troppo spesso, infatti, per tutelarsi, il sistema medico ricorre un po' a questi sistemi tautologici in cui crea la regola che poi deve lui stesso rispettare. Ma adesso, prima di passare a una lettura più precisa di cos'è il trattamento sanitario obbligatorio, vi lascio un po' a questa rilassante musichetta in sottofondo. eccoci tornate dopo questa rilassante musica che vi ho lasciato per qualche minuto. È One Way Trip to the Sun dei Ditch. Vi darei qualche dato iniziale per introdurre un po' il tema di oggi, che è il trattamento sanitario obbligatorio. In Italia nel 2020 sono stati registrati 5.398 trattamenti sanitari obbligatori negli SPDC, che rappresentano il 7,1% dei ricoveri avvenuti nei reparti psichiatrici pubblici, che corrispondono a 76.300. La Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica dice che uno studio di qualche anno fa, che ha condotto una stima molto affidabile dei trattamenti sanitari obbligatori in Italia, ha rilevato che nel 2001 un tasso annuale di 2,4 ricoveri di TSO ogni 10.000 abitanti. Le ultime edizioni del rapporto Salute Mentale, che riportano i dati relativi ai flussi del Sistema Informativo per la Salute Mentale, SIMS, mostrano una leggera tendenza al ribasso, e l'edizione 2021 del rapporto Salute Mentale evidenzia un tasso annuale pari all'1,3 per 10.000 abitanti, con sensibili variazioni tra le regioni. Tradotto cosa vuol dire? Che nell'arco di una ventina d'anni si è passati da un tasso di 2,4 ricoveri di TSO ogni 10.000 abitanti a 1,3 ogni 10.000 abitanti. Ma secondo il presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, Fabrizio Starace, non è tutto oro quello che luccica. Infatti, in alcuni casi, la riduzione appare associata alla scarsa accessibilità dei sistemi di cura più che all'adozione di adeguate modalità di presa in carico territoriale. Per questo, verso la parte finale di quello che leggevo prima, dicevo che ci sono sensibili variazioni tra le regioni, si passa dallo 0,4 ogni 10.000 abitanti a 3 ogni 10.000 abitanti. Continua Starace, il presidente della Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica, che quello che emerge con chiarezza è che nelle diverse regioni esiste una relazione diretta tra carico assistenziale e numero di TSO. In altri termini, alle misure coercitive gli psichiatri ricorrono anche perché non hanno il tempo, il personale o le strutture sufficienti per adottare tempestivamente e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Idonee misure sanitarie extraospedaliere si intende tutti quelli che sono i servizi messi a disposizione dal CSM della città, quindi dal centro di salute mentale della città, come per esempio i day hospital. Secondo la SIEP, l'analisi statistica condotta sui dati ha mostrato l'esistenza di una relazione statisticamente significativa tra il carico assistenziale dei dipartimenti di salute mentale e il numero di TSO per popolazione residente, confermando l'ipotesi che al di là dei modelli organizzativi adottati in ciascuna regione, il vero antidoto all'uso di pratiche coercitive sia la presenza di personale competente e motivato, che disponga del tempo necessario a stabilire una relazione fiduciaria e promuovere la volontarietà del trattamento. Quindi sostanzialmente sta dicendo quello che molto spesso viene detto anche a questi microfoni, anche se sembra strano, visto che è un rappresentante di una società italiana molto importante, sta sostanzialmente dicendo che il TSO molto spesso viene utilizzato come misura non in extremis, ma misura un po' più abitudinaria per risolvere dei casi complessi che non possono essere risolti per problemi di risorse. In conclusione, il presidente della Società Italiana Epidemiologia Psichiatrica ci dice: occorre riaffermare con chiarezza che il ruolo dello psichiatra, come di qualsiasi altro medico, è terapeutico, non coercitivo, e che la scelta di privare una persona della propria libertà non può essere conseguenza delle disfunzioni del sistema di cura, che ne dovrebbe garantire la salute. Quindi, insomma, la situazione è abbastanza la solita. Ci ritroviamo davanti a un dispositivo di legge prodotto dallo Stato che in qualche modo cerca di rattoppare uno Stato che non ha risorse, non spende, non mette a disposizione nulla per riuscire ad affrontare quelli che sono i problemi di cura e delle persone che hanno un disagio, una sofferenza psichiatrica, psicologica. Si riduce insomma a mettere una toppa, come nel caso del bonus psicologico di cui abbiamo parlato tempo fa. Qui stiamo parlando di una cosa ben più complessa, più articolata e molto più pesante su quello che sono i corpi delle persone psichiatrizzate. Ma adesso entriamo un po' più nel vivo della questione, andando a fare un approfondimento un po' più specifico su il TSO, come funziona e soprattutto come difenderci. Andiamo a ripescare alcune informazioni da un opuscolo messo a disposizione dal collettivo antipsichiatrico pisano Artaud, che si chiama TSO, guida molto pratica all'autodifesa. Ve lo metteremo assolutamente in descrizione nel podcast che troverete online da domani. Mi raccomando, è molto importante perché sul loro sito potete trovare altre cose importanti per tutelarci e per autogestirci. Ma ora passo la palla a Nicoletta che vi inizierà un po' a leggere questo interessantissimo opuscolo.
Dunque, quindi partiamo da quello che ci siamo già dette fino ad ora, ma che non è mai sbagliato ripetere.
Non è mai abbastanza.
Non è mai abbastanza. Il TSO che cos'è? È un provvedimento sanitario di carattere eccezionale che limita la libertà personale di chi vi è soggetto ed è regolato da una precisa normativa che ne definisce i limiti, gli ambiti di applicazione, le procedure e le possibilità di tutela, di difesa dei cittadini. Quindi, strano a dirsi, ma anche nel momento in cui viene imposta una cura in modo coercitivo, ci sono dei diritti che vengono conservati.
No, vabbè, pazzesco.
Questi diritti, appunto, il collettivo che ha scritto l'opuscolo li ha scritti molto chiaramente, sono i seguenti. Nel momento in cui ti viene effettuato un TSO, hai diritto di comunicare con chi ritieni opportuno e di ricevere visite nell'orario stabilito dalla struttura ospedaliera. Hai il diritto di conoscere le terapie che ti vengono somministrate, hai il diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto e si devono indossare infatti i cartellini di riconoscimento. In più hai il diritto di dettare nella tua cartella clinica ogni informazione riguardante il tuo stato di salute e i trattamenti che ricevi. Questi diritti formali ovviamente sono formali, appunto, quindi non è detto che in ogni situazione questi diritti vengano rispettati e io personalmente credo che sia abbastanza raro.
Sì, anche per questo ci serve proprio questa fanzine da leggere, da approfondire per capire meglio poi effettivamente cosa possiamo fare noi se siamo all'interno della struttura o siamo esterni ma sappiamo che c'è qualcuno che conosciamo che è all'interno dell'SPDC.
Poi non dimentichiamoci che in questo caso stiamo parlando anche di una situazione abbastanza estrema comunque che cita appunto dei diritti che non ci vengono dati neanche nel momento in cui facciamo delle routine
sì, esatto.
Quotidiane di cura, come il diritto di conoscere le terapie che ti vengono somministrate. Certo, certe volte c'è la possibilità di conoscere queste terapie, ma nel momento in cui non c'è un'alfabetizzazione medica è raro incontrare obiettivamente dei medici che ti stanno dando obiettivamente dei farmaci che ti spieghino effettivamente cosa vanno a fare all'interno del tuo organismo, eccetera. Ultimo ultimo ma non meno importante è ricordarsi che anche se sottoposto a TSO nessuna contenzione fisica e meccanica può esserti applicata se non in via eccezionale per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia e in accordo alle linee guida dell'ospedale. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili.
Che anche qui ricordiamoci che, come già il collettivo antipsichiatrico Ardaud ci ricordava qualche episodio fa, mi sembra che solo il 10%, il 6% delle strutture psichiatriche in Italia rispetti queste norme sui trattamenti contenitivi, quando la maggior parte appunto invece non si fanno nessun tipo di problema a legare pazienti nei letti del reparto. Ma adesso approfondiamo anche un po' come funziona più nello specifico, dal punto di vista anche legale, se vogliamo, il trattamento sanitario obbligatorio. Il trattamento sanitario obbligatorio ha durata di 7 giorni e per essere disposto necessita di una serie di passaggi stabiliti per legge. La legge è la 180 del 1978, legge Basaglia di cui parlavamo poco fa. Esso deve essere disposto dal sindaco del comune di residenza su proposta di un medico e convalidato da uno psichiatra operante nella struttura pubblica, quindi si intende uno psichiatra del Sistema Sanitario Nazionale. Dopo aver firmato la richiesta di TSO, il sindaco deve inviare il provvedimento e le certificazioni mediche al giudice tutelare operante sul territorio. Il giudice poi, che ha un compito di vigilanza sui trattamenti, può entro 48 ore convalidare o meno il provvedimento. Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui il TSO venga rinnovato.
Ma in quali condizioni possono essere eseguiti i provvedimenti come il TSO? In 3 condizioni in particolare, appunto sempre formalmente, perché sono delle condizioni che poi è difficile effettivamente verificare che sussistano. E la prima è che l'individuo deve presentare alterazioni psichiche tali da necessitare interventi terapeutici urgenti. Problematico questo punto, eh?
Eh sì, già qua, come prima dicevamo, non si capisce già bene cosa si voglia dire.
Necessitare interventi terapeutici, la necessità viene definita da chi vuole. L'individuo rifiuta l'intervento terapeutico, quindi nel momento in cui appunto il soggetto altamente
pericoloso
ha bisogno di essere soggetto a trattamenti e si rifiuta, questa cosa a quanto pare è un segno di maggiore follia. L'individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero, quindi obiettivamente non ci devono essere altre possibilità di assistere l'individuo.
Ed è qui che proprio torna anche il discorso che facevamo prima sul fatto che viene spesso utilizzato il TSO nei momenti in cui non ci sono le risorse da parte della sanità regionale per appunto rispettare questo terzo punto, che appunto dice l'individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero. È ovvio che se il Dipartimento di Salute Mentale della città non ha gli strumenti per mettere in atto altre soluzioni, è ovvio che il TSO di conseguenza diventa la soluzione, e poi diventa la soluzione per sempre.
Quindi è una condizione che viene pensata come emergenziale, ma è obiettivamente utilizzata come routinaria, quotidiana. Quanto al contenuto, un TSO può essere revocato se mancano le tre condizioni che lo giustificano. Poiché è molto difficile appellarsi alla mancanza dello stato di urgenza o di necessità definito dall'arbitrio dello psichiatra di turno, è più funzionale far riferimento alle altre due condizioni, che sarebbero appunto l'individuo rifiuta gli interventi terapeutici e non c'è altra possibilità di assisterlo. Se non vi siano omissioni e il TSO risulta legale, è opportuno perciò dimostrare che il trattamento può avvenire in un luogo diverso rispetto all'ospedale, oppure accettare le cure che vengono somministrate. Quindi nel momento in cui si riesce a stabilire che il trattamento può essere può avvenire in un luogo diverso rispetto all'ospedale, si può, oppure si vengono accettate le cure somministrate, si può chiedere la revoca del TSO. E a chi si chiede la revoca del TSO? A chi obiettivamente ha avuto dato la possibilità di farlo.
Quindi sostanzialmente al sindaco, al giudice tutelare. Infatti questo interessantissimo opuscolo, penso verso pagina 15, una cosa del genere, si trovano due documenti che possono essere utilizzati per fare un ricorso. Infatti il collettivo antipsichiatrico pisano ci ricorda che nonostante loro siano d'accordo con il sistema psichiatrico che contemporaneo e la regolamentazione delle istituzioni statali che praticano questo regime coercitivo sui corpi delle persone psichiatrizzate, e forse a volte utilizzare delle escamotage legali può essere utile alle persone che stanno subendo violenza di Stato. Infatti alla fine appunto ci sono questi due moduli. Il primo è un ricorso che può essere presentato direttamente dalla persona coinvolta, mentre il secondo è una richiesta che può essere proposta da chi ne ha interesse, quindi familiari, amici o associazioni. Tra l'altro ci ricordano anche che molti dei TSO che sono fatti presentano grossolani errori sia nella forma che nel contenuto, perché molto spesso mancano le motivazioni, molto spesso i medici che fanno le firme effettivamente non hanno visitato lo paziente, o in altri casi ancora non c'è stata la convalida da parte del sindaco, da parte del giudice. Quindi sostanzialmente la cosa che ci consigliano è nel momento in cui avvenga questo trattamento sanitario obbligatorio coatto è di mandare subito una di queste due carte al giudice competente per cercare di evadere da questo strumento utilizzato dalla psichiatria territoriale.
Un punto su cui l'opuscolo insiste è un punto che ci può far molto riflettere rispetto alla ghettizzazione di alcuni individui che viene fatta da parte dello Stato. e di tutto un sistema coercitivo legato, che è essenzialmente la necessità di avere una rete di supporto. Quindi una rete di supporto in una condizione come quella di un TSO è molto utile, sia per validare obiettivamente la tua parola di fronte ai medici, sia per poter avere una richiesta più massiccia di revoca, appunto, o anche semplicemente di tutela di quei basilari diritti che dicono di darti costantemente.
Io, se sei d'accordo, lancerei un ultimo pezzo per poi brevemente riassumere un po' quello di cui abbiamo parlato oggi. E lo vuoi lanciare tu? No, lo lancio io. Sara Eve, Tuve Kekemar, e eccolo qui.
Puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente caía nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, yo, yo. Yo tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta. Tuve que quemar, quiero 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 quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar.
E quindi eccoci qui di nuovo su Ricongiunzione ancora per qualche minuto, per poi passare i microfoni a il prossimo programma Frittura Mista. E volevo darvi un'ultima informazione, secondo me, prima di chiudere, molto importante, che riguarda l'intervento degli sbirri delle forze dell'ordine durante il trattamento sanitario obbligatorio. È un aggiornamento, una circolare del Ministero della Sanità che risale al settembre del 1992 e riguarda proprio il compito, la possibilità da parte degli sbirri di intervenire durante un ricovero coatto. Questa circolare dice testualmente: qualora persista una situazione di rifiuto e di opposizione, gli operatori sanitari hanno l'obbligo di segnalare l'impossibilità di eseguire il provvedimento all'autorità che lo ha emanato, il sindaco, non competendo ad essi l'adozione di mezzi coercitivi, perché ovviamente secondo loro il TSO non è un sistema coercitivo. In tal caso, l'esecuzione del provvedimento può essere effettuata solo attraverso l'intervento della forza pubblica, quindi sostanzialmente gli sbirri, istituzionalmente preposta a far rispettare le norme e le disposizioni che da esse derivano e comunque la sola ad essere legittimata all'uso della forza. Nicoletta voleva dire qualcosa, ma forse si è distratto un attimo quando ha sentito troppe volte la parola sbirri.
Esatto. No, volevo dire che comunque hanno un ruolo, cioè non si possono mai sbagliare perché hanno sempre lo stesso ruolo, che è l'unico legittimato a utilizzare la forza.
Eh sì, letteralmente, esatto.
Hanno un manuale di una sola pagina.
Esatto.
Puoi usare la forza.
E un sacco di pagine di leggi che però li autorizzano a utilizzarle.
Esatto.
Quindi per quanto concerne l'individuazione della forza pubblica da parte del sindaco, è intuitivo il coinvolgimento del corpo di polizia municipale, in quanto alle sue dirette dipendenze, magari utilizzando personale opportunamente preparato allo scopo, che poi tutte le volte che io ho assistito a un TSO dove c'erano queste figure, quindi le forze dell'ordine, non mi sembrava assolutamente che queste persone fossero preparate. Ed ecco perché poi subentrano i reparti speciali della Polizia di Stato o dei Carabinieri. Infatti, dicono sempre questa circolare del 92, dice: in caso di situazioni di eccezionalità, quali ad esempio insufficiente numero di personale municipale, previo accordo con le questure e le prefetture, può intervenire la Polizia di Stato e o i Carabinieri. Poi in realtà, se andiamo a vedere effettivamente come funzionano le cose, il 99% delle volte c'è il coinvolgimento delle forze dell'ordine, perché ovviamente, essendo che i medici curanti negli SPDC o nei dipartimenti di salute mentale non possono usare le forze coercitive delle forze dell'ordine, devono per forza, secondo loro, chiamare le forze dell'ordine, quindi poi diventa tutta una grandissima cacciara e quindi il TSO diventa l'unica soluzione, e l'unica soluzione è anche chiamare le forze dell'ordine. In realtà non abbiamo più tempo, mi sono perso in questa divagazione su il ruolo essenziale delle forze dell'ordine, che mi distrae sempre moltissimo, e quindi non siamo neanche riusciti a fare un recap su cos'è il TSO, anche se spero che insomma in qualche modo ci siamo fatte capire. Domani troverete il podcast sul sito di Radio Blackout, sulla pagina di Ricongiunzioni, e anche appunto il link a questo fantastico opuscolo e anche al contributo del CPR che abbiamo del blog No CPR che abbiamo letto in apertura, così da riconsultarlo e rifarvi un po' alcune idee. Ora chiudiamo e a presto, ci vediamo martedì prossimo, sempre 6:30, 7:30, e bacini, ciao ciao.